Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it. All around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Ma belli. Poveri. Ma belli.
People trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Ma belli. Veri e belli.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno 2. Non viene su.
Buonasera, buonasera a tutti, sobriamente un buonasera da Disma Pestalozza e ancora più sobrio.
Alessandro Diegoli, buonasera e basta Frizzi, basta Lazzi, deponete i mortaretti.
Hai appena citato uno dei locali storici di Milano dove si va...
Non si può perché bisogna mantenere sobrietà, non bravo, si beve.
Bravo.
Deponete i mortaretti che vi riempiono normalmente le tasche, niente fuochi d'artificio oggi a mezzanotte come fate sempre. Tutti i giorni che non si capisce che cosa avete da festeggiare.
Quando arriva la droga, quando
sì.
Arriva la droga.
E allora niente droga, sobrietà, compostezza e anche un po' di seriosità.
Hai notato le reggae horn?
Molto basse.
Ebbene,
sono le reggae horn a morto queste.
Sì, è vero. E a mezz'asta. No, allora, Carolone, tra poco abbiamo uno dei protagonisti di questo lutto di 5 giorni qua in diretta con noi.
È un cardinale?
Più quasi il cardinale del punk, della musica punk. Ma visto che siamo grandi protagonisti anche noi di questo lutto di 5 giorni, oggi abbiamo preparato proprio così per curiosità un elenco di tutti i lutti nazionali dal 13 ottobre del 58 al 26 settembre del 2023 per vedere quanto sono stati quantificati in termini di giorni. Allora parto io, ci sei?
Sì, veloci
senza
però,
stare a leggere le date. Allora,
sì.
Morte di Papa Pio XII, un giorno.
Idem per Giovanni XXIII.
Idem per il terremoto del Friuli con 990 morti.
Poi sempre un giorno per Paolo VI.
Per Giovanni Paolo I, un giorno.
Un giorno per la strage alla stazione di Bologna, lo ricordiamo, 85 morti, strage fascista.
Un giorno per il terremoto dell'Irpinia con 2735 morti.
Un giorno per le vittime della strage di Capaci, la sfida della mafia allo Stato.
Un giorno via D'Amelio.
Idem, la seconda sfida. Un giorno per la morte dell'ex presidente della Repubblica, Leone.
E poi un giorno per le vittime del crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, 27 bambini, durante un terremoto che c'è stato nel 2002.
Un giorno per le vittime di Nassiria, 19 soldati italiani in Iraq.
Attenzione qua, 3 giorni si sale per Papa Giovanni Paolo II nel 2005.
Un giorno per le vittime del terremoto dell'Aquila, che furono 309.
Un giorno per le vittime del terremoto dell'Emilia, 27 morti.
Un giorno per il naufragio di Lampedusa, di migranti, 368 morti accertati.
un giorno per il terremoto del centro Italia nel 2016, 299 morti.
Un giorno per l'ex presidente Ciampi.
Un giorno per le vittime del crollo del ponte Morandi.
43 morti. Un giorno per le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna nel maggio 23.
Un giorno per santo subito Silvio Berlusconi.
Un giorno per un altro santo subito Arnaldo Forlani.
Un giorno per Napolitano. E 5 giorni
vabbè,
per Papa Francesco. 5 giorni di lutto e di anche sobrietà.
Sobrietà, Adisma. Siamo in grave, gravissima mancanza, forse.
Sobrietà.
Forse siamo nel reato.
Hai detto che
prima di venire in onda,
sì?
Abbiamo bevuto.
Non dirlo.
Lo dice Glasmo. Ci autodenunciamo. Abbiamo bevuto della birra.
Una birra, poca, è un bicchiere a testa.
Mamma mia, non so. Adesso ci vengono a pizzicare.
Vabbè.
Le guardie svizzere vengono a pizzicarci.
Nel frattempo voi autodenunciatevi se siete stati poco sobri oggi, ieri, o se lo sarete nei prossimi giorni, al 331-6214-013.
Comunque, allora, possiamo definire questi 5 giorni con la parola che dobbiamo... Una pagliacciata.
E allora lei...
Una pagliacciata.
Ma sobria.
Ma questo governo, ma cosa?
Senza,
ma perché devono fare
sobria,
così?
Allora,
5 giorni.
Sobria.
Ma 5 giorni. Pertini.
Sobria!
Non hanno fatto neanche un giorno per Pertini.
Vabbè, ma Pertini è andato. Cioè, ormai è tempi. Però abbiamo con noi il cardinale, visto che siamo
il
in epoca di conclave, e anche della sobrietà, una delle persone più sobrie,
sobrie, sì,
che conosciamo, il Paletta dei Pancreas. Buonasera.
Buonasera ragazzi, con tantissima sobrietà.
Buonasera.
Alone, non perdere sobrietà, perché ho sentito
lo so,
stavi perdendo.
Mi sono lasciato andare, ma sai che il problema forse è colpa di quel bicchiere di birra, quella colpevole bicchiere di birra bevuto prima.
Ma infatti io mi stavo appunto chiedendo, ormai la parola è la parola che sta girando di più, sobrietà, che poi se vai a vedere è moderazione nel soddisfacimento degli appetiti e delle esigenze naturali. Questa è il significato di sobrietà, e sull'esempio c'è scritto bevi con sobrietà, ecco il primo esempio che metto è quello. Quindi,
e nessuno di noi tre segue, cavolo, diciamo solitamente, quindi siamo in...
Gli appetiti, fai il sugo.
Un cavolo. No, veramente, ragazzi, è molto pericoloso quello che dice Disma, e quello che dice Alone è giusto, perché è una pagliacciata. Purtroppo questa pagliacciata non ci permetterà domani, non ci permetterà il 25 di suonare.
Ecco, domanda giornalistica, aspetta, prima di iniziare. Da chi avete appreso la notizia e reazione a caldo dei Pancras quando vi hanno detto il 25 aprile
è il giorno della sobrietà?
E non suonate al centro Pertini.
Ah, fra l'altro, vedi,
una totale mancanza di sobrietà appena ci hanno comunicato la cosa, perché tra l'altro c'era comunicata comunque quelli del Salice, che è stata comunicata dal comune, che il comune prendeva, diciamo, il consiglio del ministero appunto di non fare nessuna manifestazione. E attenzione, la cosa tremenda non è il concerto di Pancras, cioè Legnano, la resistenza di Legnano, medaglia d'oro alla resistenza, cioè non si potranno andare a vedere i cippi con la banda, non ci sarà nessuna iniziativa, cioè secondo me, ragazzi, e tutto questo non è giunta di sinistra appoggiata al PD. Questa è la mazzata finale.
Abbiamo appreso anche da altre fonti, diciamo sempre afferenti alla sinistra, che comunque anche i concerti rock, insomma, il 25 aprile sarà. Voi siete punk, cioè dire che voi siete punk, però insomma. Un po' meno musica quest'anno il 25 aprile.
Ma guarda, la cosa allucinante, perché forse non c'è mai stato un papa che, non dico amato, ma però che era simpatico anche da tutta la parte laica, un papa che era dalla parte dei popoli, un papa che era dalla parte delle resistenze dei popoli contro il supremismo, un papa che era veramente rock, porca miseria, pure questa minchiata sono venuti a tirar fuori, è una cosa terribile, quasi sul pericoloso, ma voglio rimanere sobrio, perché prima della telefonata mi ha chiamato Risma stamattina e mi ha detto prometti di non bestemmiare. Ma quando mai ho bestemmiato in diretta?
Io ho messo le mani avanti, Paletta.
Leopoldo Mastelloni, sono mica Leopoldo Mastelloni, scusa.
Ho messo le mani avanti perché tu sai, questa è una trasmissione free bestemmia a volte, e bestemmia free altre. a seconda di come la scriviamo.
Ma ci mancherebbe. Comunque la sostanza è questa, sì, è una cosa brutta e pericolosa, ma anche perché alla faccia della sobrietà stasera si gioca in, non so, 50 stadi, ci sarà gente, già mi vedo i tifosi che dicono bene, bravo, tutti sobri, che non fanno neanche un coro, niente, è una cosa allucinante.
Vabbè,
non so cosa dire.
Avete messo in programma qualche, diciamo, cosa un po' meno sobria alternativa?
Ma no, non abbiamo fatto in tempo, no. abbiamo capito, ci eravamo disposti anche di fare una cosa in piccola lì comunque al centro, però pare che niente, il comune non dia neanche permesso di fare una cosa piccola, quindi noi festeggeremo con le nostre famiglie nei posti più belli. Voi dove siete? Magari vengo a trovarvi.
E noi siamo, no, Disma penso che sarà sul divano
alle Maldive,
e io sarò alla Scala, perché c'è un concerto molto bello che Radio Popolare trasmette, di cui siamo media parte.
E mi raccomando, andrò alla Scala. Vestiti in maniera sobria.
Beh, ovviamente.
Con le piume distrutte.
Sai cosa volevo mettere? Mi volevo mettere, sai quei marsupi che mimano la buzza, la panza? Ecco, uno di quelli, volevo mettermi quello.
Ti è uscito anche a te su Instagram l'altro giorno.
L'altro giorno, sì, lo volevo comprare, sì.
Due coglioni siamo. Vabbè. Paletta, senti, sì, niente, ci uniamo al cordoglio per il mancato concerto dei Pancreas.
No, questo è un vero cordoglio, guarda, veramente allucinante.
No, ma oltretutto, oltretutto il fatto è che non è che salta solo il concerto dei Pancreas, probabilmente saltano tutta una serie di concerti rock, d'altronde è arrivato anche una voce dall'Ampi, una voce importante dall'Ampi, che di Pagliarulo, che ha detto: invito superfluo, l'Ampi non fa eventi chiassosi, rinvieremo i concerti rock. Insomma,
diciamo che anche Pagliarulo bisogna capirlo, anche un po' per l'età e per tutto quanto, però ripeto, non riesco a capire la connessione con il rock, l'antifascismo e con la morte del Papa. Cioè, cazzo, è una roba che veramente, se metti tutte e tre cose insieme, glielo dai all'intelligenza artificiale, ti esplode il telefonino.
Scusa, facciamo allora, visto che l'hai citato,
aspetta, facciamo
un tentativo.
Ciao GPC,
allora metti insieme questi tre concetti: la morte del Papa, il fatto che non si possono fare i concerti rock e il 25 aprile. Che cosa esce fuori da sta roba? Aspetta.
Wow, combinazione interessante. Potremmo dire che la morte del Papa rappresenta un momento di transizione e riflessione. Se aggiungiamo l'impossibilità di fare concerti rock, ci richiama l'idea di una restrizione della libertà o di una pausa forzata. Infine, il 25 aprile simboleggia la liberazione, la fine di un periodo oscuro. Quindi, unendo questi concetti, potremmo immaginare una narrazione che passa dal lutto e dalla restrizione verso un nuovo inizio di libertà e speranza.
L'ha detto anche ChatGPT, che è un inizio di restrizione.
Sì, vi rendete conto? Vabbè. Sarà il nuovo Papa questo qua che mi avete fatto sentire.
Può essere, chi lo sa.
Lo metti lì sul balconcino, e tutti che urlano: Alexa!
Ma gli dai da mangiare l'Antico Testamento, il Nuovo e qualche altra roba, qualche enciclica, e ti spara fuori delle predicone paura,
Ciao Paletta!
Ciao!
Ciao! Ciao!
25 aprile a tutti!
Evviva il 25 aprile!
Ciao!
Evviva per sempre! Ciao ragazzi!
Ciao!
una questione di piumaggio.
Preferirò grotte di tufo, son sempre meglio che restare
con quattro all'occhio e un gufo.
Cazzo, non riesco ad andare a tempo neanche sulle ultime due strofe.
Sobrietà!
Sobrietà! Santo subito! Sobrietà! Sono tutte S.
Sì.
Funziona bene per gli slogan, ma abbiamo bisogno, so che è un po' ardito, ma abbiamo bisogno di un tuffo nell'illuminismo,
sì,
nella filosofia, nella trascendenza non religiosa, ma in quella della filosofia.
Vuoi ributtare nel pantano ermeneutico?
Ci buttiamo in un pantano ermeneutico da cui usciremo malconci.
Beh, come al solito, sì.
Con il nostro filosofo.
Ma sobri. Sì. Il nostro filosofo Matteo.
Matteo, buonasera.
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 Buonasera. Come state?
Bene. Allora, bene, ma con moderazione, chiaramente, no? Cioè, certo. Cerchiamo di tenere a bada i nostri atavici appetiti, sì, ecco. Questa cosa qua, questa fame atavica.
Sei vestito sobriamente in questo momento?
Io ho una maglietta di Bud Spencer e dei jeans.
Ok.
Ma mangi anche i fagioli di Bud Spencer che vendono, certo, al supermercato?
Anch'io li ho mangiati. Buoni.
Ovviamente sì. Buoni. E li cucino anche.
Allora, con te torniamo a parlare. Ci siamo dimenticati di mettere la sigla degli intellettuali, ma risolviamo subito.
Qua.
Che flow.
Ecco, adesso sono più a mio agio.
Ok, perfetto. Pipa in mano e cappello sulle 23. Allora, oggi parliamo di solito parliamo di un filosofo. Oggi addirittura Hegel versus Schopenhauer.
Cioè, una specie di death match. Com'è?
Esatto, perché siccome, come avrete capito, i filosofi sono tutti un po' polemici. Allora, ho detto, vediamo quando fanno polemica tra di loro cosa succede. Cioè, che già è difficile con uno solo, no? Invece mettiamone due e vediamo se salta fuori qualcosa di interessante.
Da chi partiamo?
Schopenhauer, perché nel contesto di fine 700, inizio 800, comunque diciamo nell'800, sono comunque molto influenti, soprattutto Hegel. Ora, qual è il contesto? C'è stata la rivoluzione francese, c'è nel frattempo la rivoluzione francese, la monarchia viene rimpiazzata dalla Repubblica e il signor Hegel inizia a lavorare come insegnante privato per una famiglia facoltosa, diventa direttore di una scuola e poi viene nominato professore all'Università di Berlino ed è comunque molto ammirato, c'è tanti scritti. Sono una raccolta, o comunque nascono da appunti.
Accettati iscritti perché il suo era uno degli esami obbligatori, propedeutico a
9 crediti?
No, secondo me è molto di più di 9 crediti.
12.
In generale, Hegel era uno che era abbastanza poco moderato, nel senso diceva: venite ai miei corsi perché prima di me non hanno capito niente, mentre io sono il più bravo.
Cioè, era uno che poteva fare questa trasmissione, diciamo.
Più o meno, sì.
Più o meno.
Sì, più o meno.
Ok.
E tra l'altro inventava pure lui i termini, quindi era anche abbastanza difficile, è tuttora abbastanza complicato da leggere. Però diciamo che una volta che si capiscono un paio di cose alla base, è facile. Facciamo un passettino indietro. Prima c'è stato Kant, che è quello che ha fatto è quella che viene chiamata la rivoluzione copernicana della storia del pensiero, perché ha cambiato il modo di concepire la conoscenza, cioè il punto non è l'oggetto della conoscenza, ma è il soggetto, cioè quello che conosce.
E fin qua ci siamo.
Esatto, e quindi Kant dice la conoscenza è limitata dalla nostra capacità di percepire e interpretare la realtà.
Cioè, scusa, Matteo, sì. Non è... mi dai 1.000 euro, i 1.000 euro sono quanto percepisco io i 1.000 euro, cioè troppo pochi.
Bravissimo.
Esattamente,
okay.
Esattamente questo.
Perfetto.
Quindi c'è una differenza tra la realtà per com'è davvero, quella che Kant chiama numero, e il mondo fenomenico, cioè la realtà per come ci appare, e quindi il suo studio è tutto basato sul studiare i limiti della ragione.
Hegel dice no, non va bene.
Hegel dice no, non va bene, perché la realtà, infatti la frase famosa di Hegel è tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale, tradotto, la realtà ha una sua struttura, una sua logica, un suo senso, che noi possiamo comprendere grazie alla ragione. Ok, quindi paradossalmente Hegel è più illuminista di Kant. E la storia del mondo fondamentalmente è la consapevolezza, la storia della consapevolezza, della presa di coscienza della struttura della realtà. Quindi in termini per esempio politici è una storia dell'affermazione della libertà. Cioè, prima c'era l'impero persiano con il despota eccetera e che viene conquistato dalle città libere greche che sono più democratiche e poi insomma c'è tutta una struttura, una logica che alla fine si capisce dopo.
E che cosa si capisce?
Si capisce la struttura cioè, della realtà, si capisce la struttura razionale che ha tutto un senso, che non è che non ha senso niente, che la vita fa schifo, ma che ha tutto un senso, che ha tutta una logica.
Ma quindi questo, scusa, vale anche tipo per la scienza, quindi con le varie scoperte una dopo l'altra, il progresso da questo punto di vista.
Esattamente, e infatti Hegel scrive di tutto, cioè parla di scienza, parla di psicologia, parla di fisica, di natura, cioè parla di tutto.
Ma è uno di noi, era di noi, doveva fare la trasmissione.
Nelle sue lezioni di filosofia della storia diceva, diffidate degli storici che vi dicono che sanno tutto, che hanno la visione d'insieme, perché non è vero, venite alle mie lezioni, perché io invece sì.
Si sapeva vendere bene. E Schopenhauer a sto punto entra in gioco.
A gamba tesa, in tackle da dietro, rischiando il rosso.
Perché insegnava nella stessa università.
Ah.
E soprattutto dice, io sono un genio, quindi mettetemi le ore di lezione nello stesso orario di Hegel.
Però scusa, domanda, insegnavano la stessa cosa? Se facevano le ore nello stesso orario, che cazzo di corsi erano?
Vabbè, ma è, come dire, adesso non so esattamente
erano corsi diversi,
sì, erano comunque corsi diversi. La questione è che da Schopenhauer non andava nessuno.
Ok.
Andavano tutti da Hegel.
E Schopenhauer ha definito ripugnante e ignorante Hegel, giusto?
Esattamente, poi c'erano altri che dicevano che Hegel dà le stesse informazioni delle filastrocche per bambini, che però non sono divertenti.
Ok.
Comunque era, da tanti era mal visto, tanti lo ammiravano, ma tanti come Schopenhauer. E infatti, qual è il pensiero di Schopenhauer? Che la vita fa schifo e che è tutto brutto.
Perché aveva l'aula vuota davanti, cioè anch'io avrei pensato così, poveretto.
Esattamente, e infatti che cosa fa? Lui se ne va dall'università e dice vabbè vivo di rendita, tanto ho guadagnato abbastanza.
Ovviamente questi filosofi qui era tutta gente che stava bene, cioè non è che...
Certo, perché comunque nell'800-800 chi è che poteva permettersi una formazione?
Mattina,
e cioè non è che se andavi ovviamente in miniera mentre scavavi la torba ti veniva in mente del fenomeno del noumeno? No.
Esattamente, anche perché ma infatti Aristotele lo diceva, cioè quelli che possono dedicarsi alla filosofia sono quelli che possono non lavorare, perché è così, perché non hai altri pensieri se non quello
di arrivare a fine mese. Senti, all'epoca Schopenhauer era anche un gran fan di Beethoven.
Sì, esatto, era un grande fan di Beethoven e di Kant, infatti allora fondamentalmente Schopenhauer deve dare un senso al suo essere filosofo e quindi dice va bene, Hegel ha vinto la nostra partita, allora io che cosa posso fare? Posso dire che aveva ragione Kant e quindi riprende la filosofia di Kant cercando di aggiungere un pezzettino. Qual è il problema? Che però dice comunque fa tutto schifo, sono depresso, dobbiamo trovare delle vie per uscire dal disagio che pervade il mondo, ok?
Sì.
E allora propone tre vie che sono l'arte, e infatti era fan di Beethoven, ecco, diciamo che quindi arte soprattutto la musica, perché è in qualche modo l'espressione della volontà di vivere, che è quella forza che muove il mondo in cui siamo tutti inseriti.
E poi era un momento top per la musica in quel momento lì.
Sì,
cioè,
esatto, diciamo che il suo modello non era Tony F o Gabbani, ma era Beethoven. Insomma, può anche stare,
con tutto il rispetto per Gabbani,
sì, sì, grande.
Sì, no, no, ma per carità, però.
Persona splendida, l'ho intervistato, una persona d'oro.
Beh, hai provato a intervistare anche Beethoven, ma la seduta spiritica è andata male, sì.
No, no, beh, ma poi appunto ci sta che nel mercato musicale di fine 700, 800, uno, come dire, la musica l'ascoltava volentieri.
Poi le altre due strade? Due
sono la moralità, sì, che la compassione, la pietà verso gli altri. E bisogna vedere poi quanto effettivamente Schopenhauer ci credesse, nel senso che litiga con una anziana signora vicina di casa e la butta giù dalle scale.
Oh, una vecchia?
Era un mostro, l'ha ammazzata?
No, è rimasta invalida e lui però viene condannato dal tribunale a pagarle un risarcimento per il resto dei suoi
giorni. Che merda!
Ma pensa a te, ma e poi non veramente
contento,
cioè...
Non contento quando la vecchia muore sul taccuino, non so se era il certificato di morte veramente o il suo taccuino, comunque si scrive Obitanus Abitonus, che significa morta la vecchia, scaricato un peso.
Mamma mia, che persona, esatto, spregevole!
Sì, un individuo orribile. E quindi, vabbè, per chi è sociopatico come Schopenhauer, ha senso la terza via che propone per uscire dal dolore della vita, che è l'ascesi. Quindi dice, meglio ritirarsi dal mondo e diventare degli asceti vivendo in castità e povertà.
Certo, tanto hai pieno di soldi.
Sì, che praticamente l'apoteosi della volpe e l'uva, diciamo.
Esattamente.
Vabbè,
quindi in questo confronto, diciamo che quello che volevo far vedere è che alla fine i filosofi sono tutti strani, però anche molto divertenti, e al di là di tutto, in ognuno di questi si può trovare sempre qualcosa che ci serve nella quotidianità.
Tu prima hai detto una cosa molto bella e molto giusta. Cioè che alcuni filosofi aggiungono un pezzettino, a volte anche inutile, a ciò che hanno detto dei filosofi che sono venuti prima di loro. Esatto. E secondo me riassume molto bene il pensiero filosofico occidentale. Senti, per la prossima volta, perché mi serve per un esame, devi fare... Husler, Heidegger e Gadamer e Derrida. Andata?
Sì, ma cosa sono i nomi dell'odonomastica fascista?
Beh, Heidegger dell'autonomastica fascista, sì, più nazista.
Poi ci mettiamo d'accordo sulle tariffe per le lezioni private.
Grazie. Ciao!
A presto, ciao, Matteo, ciao. Il nostro filosofo Matteo Bianchi, anche voce narrante di Storie di Ordinaria Miseria, True Crime.
E anche oggi ci siamo arricchiti, seppur solo mentalmente e intellettualmente, diamo la linea al GR con uno tra i migliori, Alessandro Principe.
Eh sì, il principe della notizia.
dried your tears of pain. A million times to you, I'd sell my soul for money to burn.
Sempre, sempre con grande sobrietà Billy Idol, sì. Uno dei più sobri nella storia della musica.
Sì, soprattutto nel modo di vestire. Poi quando ha fatto l'incidente che si è completamente sgretolato in moto.
Ah sì?
Sì, sì. E poi andava in giro con questo bastone per
Oro.
Anni.
Andato,
sì, più o meno, sempre con questo bastone e un lungo spolverino di pelle. Non era spolverino di pelle, non credo che sia stato quello a infilarsi nelle ruote della moto e provocare l'incidente. No. Ma lo indossava dopo e sempre con grande sobrietà e sempre con i suoi capelli di un sobrio platino.
Intanto ci hanno scritti, tra poco continueremo nella nostra cavalcata verso il 25 aprile odonomastica di Guerriglia Odonomastica, ma un paio di messaggi. C'è chi ci scrive che per essere sobrio in questo periodo, per esempio, ha chiuso a chiave l'armadietto degli alcolici.
Bravo.
Bravo,
ah,
bravo,
veramente,
bravo.
Sì, persona modello.
Esatto. Poi collutorio per la gola, che alcolico vale lo stesso, ci chiedono, bah, forse è meglio evitare per sicurezza.
Senti, io propongo un musumecio d'argento a chi ha chiuso a chiave la sportello degli alcolici.
Un applauso?
Un musumecio d'argento, una celebrazione, una medaglia.
Ah già, musumecio, certo,
sì,
è vero. Bravo!
Un
applauso sobrio.
Un premio, insomma.
E io invece, Alone, per sempre l'insegnare la sobrietà, ti devo delle scuse.
Ah, finalmente!
Lo faccio pubblicamente.
Finalmente! Ignoro su cosa, ma finalmente! Sarebbe ora. Scusa è gratis, così.
Ti devo dire scuse perché io so scusarmi, nonostante io sia un vero maschio. So cosa vuol dire piangere e so cosa vuol dire chiedere scusa. Non come altri che magari danno degli obesi, dei calvi agli amici, ai colleghi.
Persone spregevoli.
Persone spregevoli. Io ti voglio chiedere scusa perché ieri... ho rovinato una delle tue più belle battute
è vero.
In onda.
Ah, beh, bene, è vero, sì. Ed è giusto che tu mi chieda scusa.
Gli ascoltatori non lo sanno, ma ieri durante il GR Alone mi ha urlato dicendomi come ti sei permesso. Sì. E hai rovinato una delle mie più belle
in assoluto
battute della storia. Quindi la voglio
farla risentire.
La faccio sentire,
ecco,
la faccio sentire come l'abbiamo rovinata.
Sì.
E poi la facciamo sentire come invece sarebbe dovuta essere.
Okay. Se c'è il cordoglio per Bergoglio, ma per Wojtyla la tequila.
No, la cordilla. No, la cordilla. Io so ammettere quando ho torto e mi sono anche fatto il corretto da solo.
È così, Disma, però guarda, mi viene in mente...
Che cosa ti viene in mente?
Ma che forse questo atto di contrizione questo momento di, così, di grande umiltà da parte tua, ammettere di essere stato un piccolo uomo,
meschino,
una merda, fa di te invece una persona rara.
Un gioiello?
Quasi, sì. Sì, un bijou, diciamo. E quindi sai cosa ti dico, Disma? Ti perdono!
Grazie Dio! Grazie,
sei
Alone!
Sei perdonato!
Grazie.
Ma con moderazione.
Come
con
moderazione.
Sobrietà.
E qua, con questo grande patto suggellato, è ovvio che iniziamo a dare il via alla prossima e quinta stagione di Poveri ma Belli.
Ne vedrete, anzi no, vedrete no, ne sentirete delle belle.
Prima di tutto, però, la battuta più bella del secolo restituita al suo massimo splendore. Eccola qua.
In purezza. Se c'è il cordoglio per Bergoglio, ma per Wojtyla la tequila. Per Wojtyla la tequila.
E allora, una partnership ritrovata. Nel frattempo diamo il benvenuto in studio anche al nostro The Long Man, Dario Spinelli, ce li ho sempre in testa. Sigari, perdonami.
Ciao.
Allora, Dario, che è venuto qui, lo ricordiamo così, che abbiamo il fumetto in giro a Piantagioni. Hai acquistato una copia autografata.
Sì, autografata, doppio autografo da parte di tutti e due. Esatto. Nel senso che per la prima volta, ineditamente, la Disma ha firmato per Alone ha firmato per Disma. E quindi sono quattro firme.
E quattro firme speciali, ma quattro firme l'hai pagato, ovviamente, perché non lo regaliamo a nessuno, ovviamente, neanche ai collaboratori. Dario, che ritroverete presto qui a parlare di archeologia e di denaro, giusto?
Esattamente. Bene. Sì.
Vuoi aggiungere qualcosa?
No, io ero venuto solo
a salutare.
A prendere il fumetto.
E allora andiamo a Lodi, perché continuiamo nel nostro giro di odonomastica e di guerriglia odonomastica con Massimiliano del gruppo Antifa Lodi. Ciao Massimiliano.
Ciao, buonasera a tutti e a tutte.
Buonasera.
Ciao.
Buonasera.
Come state?
Alla grande, tu?
Io bene. Domani si iniziano i pre-festeggiamenti e poi i festeggiamenti del 25 aprile.
Sappi che il tuo telefono però fa cagare.
Sei in una stanza vuota, sei in un'enorme stanza vuota, perché è difficile riempire questo mondo di concetti positivi essendo in mano al fascismo, e quindi ti sei dovuto trovare in un loculo perché c'è grande eco.
Un attimo, provo a togliere le cuffie.
Bravo, grazie.
Sì.
Vediamo. Allora,
mi sentite?
Oh, è ritornata la democrazia del suono, evviva!
Evviva. Allora, Lodi, e domani ultima puntata, arriviamo finalmente a Milano per la liberazione dell'odomastica antifascista, anzi fascista, perché ci devi raccontare un pochino a Lodi come va. Ci sono gerarchi a cui è intitolata la piazza principale, SS...
I bambini che vanno a scuola intitolata dei torturatori?
Allora, mi permetto un attimo non di correggervi, ma di aggiungere una cosa, perché non è solo antifascista, ma anticoloniale.
Anticoloniale, perdonami.
È un po' il percorso... Un percorso di tutti quelli che avete intervistato fino ad oggi e fino ad arrivare a Milano domani. Allora, da dove parto? Allora, noi antifalori tutti siamo grandi fan dei Wuming.
Oh.
Quindi leggiamo molto spesso il loro blog, interessantissimo, e tutti ci siamo letti questo post che si intitolava «Scusa soldato, dove l'hai presa quella medaglia d'oro?» Ora, il titolo così potrebbe dire tutto e niente, no?
Però tu adesso stai facendo un saltafosso, ma ti sappiamo già rispondere perché sono 5 giorni che ne parliamo, quindi non funziona il saltafosso.
È vero, però in quel momento anch'io, diciamo, nel senso, dopo aver letto l'articolo, non mi immaginavo che per le vie della città che mi trovavo a percorrere, perché io non sono lodigiano di nascita, ma lodigiano lo sono diventato, quindi molto spesso mi sono trovato a percorrere per strada le strade di Lodi e per conoscerle, e non immaginavo che potessi incappare in qualcosa che mi destasse un po' di curiosità, ma anche sospetto, no? Perché a Lodi abbiamo questa enorme statua che è stata diciamo posata nel 1967 di questo artista scultore che si chiama Gianni Vigorelli. È un'enorme statua di questo uomo che porta con le braccia spalancate e in mano a un bambino, no? Come a rilanciare un po' la speranza dopo quello che era successo durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è un enorme monumento alla resistenza, ai caduti per i valori della democrazia e della resistenza, Lodi. Peccato che dietro questa enorme statua c'è una stele alle medaglie d'oro, al valore militare.
E uno dice medaglie d'oro, pensa, sai, medaglia d'oro, città, medaglia d'oro per la resistenza, eccetera. Invece no, medaglia d'oro ai fascismi.
Esattamente, anche ai fascismi, nel senso che mi sono andato a leggere tutti i nomi che stavano su questa stele che appunto sta proprio dietro questo enorme monumento che tutti chiamano Belfagor qui a Lodi, e sono incappato in un nome curioso, che magari anche voi potreste trovare curioso, Centurione Barani Indar Camillo, 12 febbraio 1936, Taga Taga.
Ecco, diciamo che il nome Centurione non promette bene.
Esattamente, perché Centurione era, diciamo, uno dei gradi all'interno della milizia volontaria fascista, no? E quindi magari questo vedere scritto Centurione, diciamo che già ha catturato subito la mia attenzione. Quindi sono andato un po' a cercarmi questo primo personaggio che sta fra i medagliati, no? Tra quelli che hanno una medaglia d'oro addirittura per il valore militare. E ho scoperto che questo Barani Indar Camillo è un ebreo di origine ungherese, nato a Paullo, che ha vissuto nell'Odigiano, ma che appunto in quel di Taga Taga, che è un minuscolo villaggio nei pressi di Maccallè, e lì attorno nel 1936, no? Fra il 10 e il 19 febbraio, si è svolta alla battaglia dell'Ambaradam, forse questo è anche un termine che è risuonato in questi giorni.
Certo. Tu non sai, scusa se ti interrompo, tu non sai quanto ci scassano i marroni gli ascoltatori tutte le volte che diciamo Bagnasciuga
e Ambaradam, perché dicono che ci riempiamo la bocca di lemmi fascisti.
E fanno bene, secondo me. Perché lo farei anch'io, con me, mi romperei le balle anche a me continuamente, perché anche a me viene da dirlo ogni tanto. No? Però noi su questo, adesso
continuerò a parlarvi, però noi su alcune strade, alcuni simboli che stanno per le strade di Lodice abbiamo costruito un trekking urbano nel 2023, no? Appunto dopo aver letto l'articolo di Guming abbiamo iniziato un po' a spulciare e a conoscere, c'era una realtà che aveva un po' una realtà che aveva diciamo l'avanguardia di questo movimento legato al appunto al mettere in discussione alcuni simboli delle nostre città legati al colonialismo e al fascismo, quindi quelli di resistenza in Cirenaica. Quindi siamo entrati in contatto e abbiamo deciso di collaborare con loro, anzi loro hanno deciso di collaborare con noi e di aiutarci e supportarci nel nostro primo trekking urbano in giro per Lodi, che abbiamo intitolato Decolonizza lo sguardo. Quindi forse dovremmo decolonizzare anche un po' il nostro linguaggio, no? Cioè, sono tutte abitudini che ci portiamo dietro.
Vi do ragione, dandoti del voi.
Grazie. Nel linguaggio, ma non solo. È un modo di vedere le cose attraverso uno sguardo che è uno sguardo che è pieno di simboli e non solo del colonialismo. Volete farmi una domanda? Perché io mi perdo molto.
No, volevamo capire questo trekker urbano cosa vi ha portato a scoprire oltre
e a fare. Avete messo delle peccette, avete ribattezzato qualche via, qualche piazza?
Allora, la nostra pratica è stata quella di rinominare temporaneamente i luoghi che le tappe. I luoghi che attraversavamo e le tappe in cui ci fermavamo a illustrare a quelli che ci accompagnavano in questo trekking un po' quello che avevamo scoperto. Questo perché diciamo che abbiamo organizzato questo trekking urbano all'interno di un coordinamento più grande di realtà, no? Quindi Antifa Lodi probabilmente avrebbe cercato una certa linea, magari più vicina a quella di resistenza in Cirenaica, quindi di rinominare e lasciare.
Andiamo al dunque, siccome non abbiamo tantissimo tempo, raccontaci le tappe, insomma, cosa avete scoperto?
Ecco, abbiamo scoperto che, ad esempio, un altro personaggio, quindi salto, che si chiama Italo Gariboldi.
Sì.
Che è uno dei tanti che l'8 settembre ha deciso di un attimo voltare le spalle al suo passato e di così un attimo ripulirsi la facciata. In realtà è uno al quale è stata dedicata una via nella parte bassa della città di Lodi, quindi questa via ci si può passare tranquillamente davanti e non sapere chi è questo Italo Gariboldi, ma che in realtà stava di fianco a Rodolfo Graziani il giorno in cui degli studenti attentarono la sua vita, no? E poi si scatenò quello che in Etiopia viene ricordato come lo Yekatit 12, no? Quindi questa caccia all'etiope, no? Questa caccia a tutti quelli che avrebbero potuto attentare, no? Agli italiani e al regime italiano in Etiopia, no? Ed è stato un vero genocidio durato oltre una settimana. 7-10 giorni, no? Quindi Rodolfo Graziani è stato uno che per 40 anni nella sua carriera militare ha partecipato alla maggior parte di tutte le imprese coloniali che vanno dalla Libia all'Etiopia.
Tutte le nefandezze, diciamo, sì, il esatto, peggio
esatto,
proprio.
Però si può permettere di avere una via. Abbiamo scoperto un'altra cosa, che sul campanile di una chiesa che sta proprio di fronte a questa via Gariboldi, nel 1937 a inaugurare questo campanile che finalmente erano riusciti a terminare di costruire, è stata posata una lapide in memoria dei caduti della guerra d'Etiopia e che celebrava la proclamazione dell'impero, e questa tutt'oggi sta alla base di questo campanile della chiesa di San Rocco di Lodi. Quelli che passano per via Gariboldi possono anche vedere o leggere, comunque scorgere, leggere quel che ci sta scritto, no? Non lo so.
Ti sei rimesso le cuffie?
No, sembra di no.
Non mi sono rimesso le cuffie.
No, avevamo sentito a un certo punto male.
Okay.
No, secondo me sia le medaglie al valor militare, quindi diciamo l'ala militare, che è un po' la chiesa che nell'inaugurazione del campanile nel 1937 lo ha inaugurato addirittura l'allora vescovo Calchi Novati, no? Questo campanile e anche questa lapide, nel senso la chiesa e l'apparato militare, diciamo, sono esemplificativi di come il fascismo avesse i suoi complici allora, no?
Insomma, non erano particolarmente sobri in quell'occasione.
Niente moderazione,
esatto.
No.
Loro si potevano permettere di non essere sobri in questo, no? E di avere il tacito consenso di alcune altre istituzioni, no? Che permettevano che il fascismo, ma non solo, anche la sua, diciamo, il suo lato colonialista potesse continuare indisturbato.
Massimiliano, abbiamo pochi secondi, quindi ti dobbiamo salutare. Vuoi dire qualcosa sul 25 aprile a Lodi? Cosa fate?
Assolutamente sì, perché il 25
aprile. Però pochi secondi, vai.
Lodi, sì, ore 17 in via Maddalena, iniziamo con i festeggiamenti, le metto fra virgolette, però non saremo sobri e avremo tre gruppi a suonare.
Ci Scusa, ho sentito bene,
rock and roll, la musica di Satana.
Suoneremo il rap con Soba, suoneremo poi il rock e il punk rock con Staglia e gli Scassapunk, quindi andremo avanti fino a quando te lo permettono fondamentalmente di essere non sobri, e comunque sarà un modo per festeggiare questi 80 anni della liberazione, portando avanti i valori di resistenza, però quelli veri, cioè non quelli anacquati.
Grazie.
Vabbè. Senti, grazie mille.
Ciao.
Io direi che salutiamo i nostri ascoltatori con la colonna sonora di Dirty Dancing.
Sì, perché i nostri appetiti non riescono a rimanere balli sugosi. Balli sugosi, Dirty Dancing, no?
Totalmente. No, anche perché era un po' come qua adesso, che vietavano di ballare.
Sì.
A domani con Poveri ma Belli, la Ciao. Linesteri. Ciao.